Città del Capo.
Le 22:35 minuti, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali. Science Fiction Double Feature a tutti e a tutte ancora una volta ben trovati sulle frequenze di Radio Città del Capo. Va in onda l'ennesima puntata dell'ennesima stagione di Seconda Visione, un serial radiofonico che vuole battere il record di sentieri. E oggi con noi, ed è un vero piacere, la controfigura di un secondo caratterista che poi è stato in realtà lasciato sul pavimento della sala di montaggio di una puntata di sentieri che peraltro non doveva mai andare in onda, Tommaso Simili.
Grazie amico Francesco. Io avrei francamente preferito un posto al sole, perché è una serie che ha sfornato dei talenti come Muccino. Però sono abbastanza d'accordo anche con sentieri. Ti ringrazio. Allora, caro amico Francesco, saluto te perché, insomma, l'educazione
sì,
vuole.
Ma proprio vuole. No, ma
il Galateo vuole che io ti saluti. Sì, ti saluterò.
Sì, no, ma senza troppi.
Sai che io vengo qua tutti i martedì.
Sì,
da
sì.
Insomma,
come partiamo
da tanti
bene stasera,
anni,
da tanti vai nonno.
Ma solamente per una cosa.
Sì. Non so se voglio saperlo.
Non per il cinema.
No,
non per le sciocchezze. No, quello un pochino.
No, però.
Non per le pretese, non assolutamente per le
pretese culturali, certo.
Ma solo
per.
E la tua manina non sta andando verso il cursore.
Per fortuna.
Ma solamente. Cosa fai con quella manina, caro Francesco? Dove la metti quella manina? Sul cursore. Sul pirillo? Volevo salutare. Io vengo qua solo per salutare. E chi? Chiederete voi, cari bambini. Ebbene, tutte le mie ascoltatrici, bambine. Tutte le mie abbonate, bambini. Tutte le mie ascoltatrici che diventeranno abbonate. E tutte le mie abbonate che diventeranno. Chissà.
Te l'ho lasciato dire tutto perché stavolta avevi veramente un bel flow.
No, ti ringrazio a voi tutte, care ragazze.
Sì.
Tante, tante, tante care cose. Mi piace sempre usare il termine tante care cose, così desueto, sa un po' da ballata popolare.
Ballata popolare? Parliamo un po' anche di ballate popolari oggi.
Potremmo fare tutta la puntata facendo un po' la voce di Bob Dylan.
È un momento bellissimo.
Però con la cadenza di A Hard Rain's Gonna Fall, almeno con quello, la metrica. No, forse non è molto radiofonico.
No, non lo so. Voci nasali, comunque, noi le vogliamo sempre. Potete mandarcele via mail o via SMS o anche attraverso Facebook o Twitter. Le rubriche sono due, silenzio in sala, cioè le vostre le conversazioni che avete rubato nelle sale cinematografiche prima, dopo, durante le visioni cinematografiche, appunto. Oppure, dammi solo un minuto, cioè la sfida circense che voi ci lanciate nel riassumere uno dei due film in scaletta in 60 secondi.
E quelli sono, amico Francesco, compagno dei giorni più lieti, i due film in scaletta quest'oggi.
Guarda, nonostante sia un segreto e quindi io da canzone non potrei dirtelo perché i segreti li mantengo, ti dico che i film sono due. A proposito di Davis, è All Is Lost. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 second please. Please, Mr. Kennedy. Anche a te, caro Tommy, mi fai rabbrividire con quello sguardo un po' così.
E quell'espressione un po' così che abbiamo noi, che abbiamo visto a proposito di Davis.
È vero, infatti noi di questo film vi stiamo parlando. Inside Llewyn Davis è il titolo originale dell'ultimo film dei fratelli Coen. Nel cast gente nota tipo Carey Mulligan, Justin Timberlake, John Goodman, ma anche, anche F. Murray Abraham,
che è spuntato solitamente fa i film di Renzo Martinelli.
E infatti boh.
E casualmente adesso ha fatto un film buono con dei bravi registi, penso da Amadeus non lo faceva.
Salutiamo sempre Renzo Martinelli, no?
Renzo Martinelli numero uno. Ci piace molto con l'uso che fai.
Tra l'altro è parente a te se non sbaglio, giusto?
Ma perché è un nome molto comune. È un nome molto comune, non diciamolo da quella parte di famiglia che potrebbe averla male.
La salutiamo quella parte di famiglia e vi parliamo invece appunto di questo film che ha come protagonista però, caro Tommy, un attore che abbiamo visto in un paio di cosette, ma...
ma sempre in ruoli stramarginali, ovvero Oscar Isaac, che però è anche nel nuovo video di Trent Mueller. Sapevi questo?
No.
Vedi, vedi. Hai che visto? Pitchfork serve a qualcosa.
La storia è ambientata nella New York del 1961, dell'inverno del 61, ma in particolare è ambientato nel Greenwich Village, la zona di Manhattan in cui fiorì la scena folk che poi diede vita, tra i tanti, 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 anche a Bob Dylan.
Diamo delle indicazioni. Dove si trova il Greenwich Village? Tra la settima e la sesta Avenue, all'altezza di che street siamo?
Boh, ma che ne so io?
Beh, la ventesima, tipo 22.
22?
22.
Facciamo 22. In ogni caso, voi vi giocate 6, 7, 22 sulla ruota di New York. Quindi.
Esatto. E bisogna vedere anche Washington Square a cosa corrisponde nella smorfia, perché ci sarà.
È sicuro, è sicuro. Insomma, stiamo parlando di posti come il Bla Bla Café e di altri.
Gaslight.
E di altri posti in cui la scena del Village viveva. E incontriamo Davis, che è un cantante folk che ha avuto un successo appena percepibile in duo e sta cercando di fare una carriera solista, senza una lira, senza una speranza, senza un vestito con cui coprirsi decentemente, non ha una casa, non ha un ingaggio, non ha i diritti, non c'ha una mazza di niente e verrà quindi sballottato da una parte all'altra.
Però si ritroverà un gatto.
Si ritroverà un gatto rosso che lo accompagnerà per parte di questo viaggio di una settimana che avrà anche una parentesi a Chicago. I fratelli Coen raccontano questa storia e come al solito siamo dalle parti di quello che i fratelli amano raccontare o di parte della loro cinematografia. È vero, si parla del Greenwich Village, di certo i riferimenti non sono nascosti, alla fine del film compare quello che è evidente sia Bob Dylan nella penombra, ma non è un film che vuole glorificare quei giorni, non vuole neanche essere una cosa vicina a un biopic, come si dice, quindi è un film biografico.
Sì, o uno spaccato di un del fermento culturale newyorkese.
Per esempio. E ne parla da un lato che non è glamour per nulla, mentre questo è un momento storico in cui tutto viene glamorizzato in un modo o nell'altro, e per questo secondo me è già da tenere in considerazione. In più ha una serie di momenti che mi sembrano molto molto intensi e interessanti, a partire dal modo in cui viene rappresentato il protagonista, che ha qualcosa in comune con il protagonista del secondo film in scaletta, nel senso che è lì, in mezzo, sballottato, picchiato dalla natura
dalla
e
vita,
dalle sue forme umane, dalla vita. Esatto.
E a parte il fatto che comunque ci sono 50 anni di differenza, forse questa è l'unica differenza tra Robert Redford e Oscar Isaac.
Questo sì, vabbè, però...
Cioè, potevano trovare le differenze, cioè...
Anche questo film è ambientato 50 anni fa, no, quindi...
No. Ah, quindi è l'età che avrebbe Robert Redford, l'età di Oscar Isaac che avrebbe Robert Redford nel 61.
Sono paradossi temporali.
È molto bello, è sempre molto bello, se riuscite a raccapezzarvi, Seconda Visione è qui per voi. Allora, come hai detto tu, caro amico Francesco, è vero, il film è stato anche un po' presentato come un film sulla musica folk, sul Greenwich Village, su quel bacino di fermenti culturali, musicali, poetici, letterari, artistoidi che hanno tuttora un riverbero sulla nostra società, una fucina incredibile di talenti. Ma in realtà, a proposito di Davis, mi piace sempre chiamarlo col titolo ben più ficcante, come al solito originale, Inside Llewyn Davis, è un film intanto su un personaggio, ma in particolare è un film, cioè diciamolo chiaramente, sulla vita, o almeno
È un film, è la vita raccontata attraverso una forma d'arte che in questo caso è la ballata folk, perché il film stesso ha la struttura di una ballata folk. La ballata folk ha un inizio, una strofa iniziale, e poi ci sono le altre strofe che raccontano in qualche modo il protagonista della ballata, sballottato dalla vita, dove gliene accadono di tutti i colori, e alla fine della ballata si ritorna alla strofa iniziale con qualche leggerissimo cambiamento. Ed è proprio questa, ironicamente, anche la struttura quasi circolare del film.
L'idea era nata, raccontano i fratelli Coen, da una scena che loro avevano in mente da tanto tempo, cioè quella di un uomo che usciva da un locale dove si suonava musica e veniva picchiato. Dopodiché questa scena era rimasta lì, sembrava a entrambi i fratelli un ottimo inizio, e poi è rimasta là. Invece alla fine sono riusciti a sviluppare qualcosa, ma chi ha visto il film capirà che quella scena, appunto, Tommy ne ha accennato, è centrale.
Dicevi che... E, tra l'altro, scusami, quel personaggio che si sono immaginati è un personaggio realmente esistito e a cui in qualche modo si ispira la figura di Llewyn Davis, vagamente, sì, che è Dave Van Ronk, quello che era stato chiamato il sindaco del Greenwich Village, una figura abbastanza chiave all'interno proprio del milieu del Greenwich, un cantante, cantautore che ha visto partorire e ha fatto... di fatto nascere vari talenti, tra cui lo stesso Bob Dylan, che aveva preso sotto la sua ala protettrice, un personaggio molto carismatico all'interno del Village. Tutte le canzoni che canta Oscar Isaac sono canzoni di fatto dei Dave Van Ronk, e questa è la somiglianza principale. Per il resto il personaggio di Llewyn Davis non è per niente simile,
no.
Quindi non è questo neanche un film dove si possono anche vedere la veridicità di quello che viene raccontato. È un film di fiction, è un film di fiction fatto dai fratelli Coen sulla scia comunque della loro ultima produzione, in particolare di A Serious Man.
Il film ha diversi legami con la realtà, anche dei piccoli particolari, insomma, tipo alcune copertine sono veramente identiche. Alcune copertine che si vedono sono davvero identiche a quelle di dischi, che ovviamente non sono i dischi di Bob Dylan, ma sono i dischi delle altre decine di musicisti che frequentavano, vivevano il Village. È interessante come nel film venga anche rappresentata la borghesia colt americana. È buffo come la famiglia che accoglie il nostro protagonista abbia un ruolo chiaramente funzionale, no? Perché deve riprendere in qualche modo il protagonista. Però io l'ho trovata anche rappresentata con una certa crudeltà, diciamo, con un taglio non propriamente bonario.
Ma guarda,
c'è un professore universitario,
sì,
diciamolo, sposato in una casa bella di New York, sposato con una non si capisce,
è già una in potenza una famiglia di radical chic,
esatto,
come li potremmo,
esatto,
trovare adesso,
esatto. Una cantante che probabilmente si occupa anche di salvare gli Apache e...
cioè noi stando a Bologna sappiamo perfettamente a che ceto sociale viene inquadrato e anche schernito, satirizzato, perché gente danarosa con posizioni di un certo livello e valore, che però hanno anche delle cose un po' più, appunto, vorrebbero fare i fricchettoni, ma comunque mantenendo le convenzioni della classe sociale, più o meno. Ecco, proprio questo spaccato di vita anche upper class si inserisce benissimo e evidenzia, come tu hai detto, quello che di fatto poi il film è un film di un pessimismo cosmico, è un film che non risparmia nessuno. Abbiamo un personaggio frustrato centrale, un personaggio moderatamente talentuoso, forse incredibilmente talentuoso, neanche noi spettatori abbiamo degli agganci per poterlo realmente capire, come le persone che gli stanno intorno. Una persona che non riesce ad avere nessun tipo di livello relazionale stabile o duraturo, ma
è totalmente disinteressato a tutto quello che gli accade intorno, se non concentrato sulla sua musica. E forse quella è la cartina al tornasole per la sua sfera emotiva. Un procedimento molto complesso anche da rappresentare sullo schermo, perché, come hanno detto i fratelli Coen, è un film che non ha una trama lineare, forse non ha neanche una trama. E quando, e questo è stato Joel Coen a dirlo in un'intervista, quando si sono accorti di questo, che il film non aveva una trama, si sono un po' preoccupati, ed è per quello che hanno inserito un gatto.
E del gatto magari parliamo tra un po', e vi facciamo invece ascoltare Hang Me, Ho Hang Me, ovvero sia la canzone con la quale conosciamo il protagonista di Inside Llewyn Davis.
Allora, stavo dicendo con l'amico Francesco.
Ti ricordi bene chi sono?
No, ogni tanto ho dei dubbi. Ciao, sono amico Francesco. Del fatto che
sembra un
il
pupazzo
trailer...
venuto male.
Sì,
così.
La pubblicità a proposito di Davis, che è passata soprattutto nelle ultime due settimane, era curiosa perché venivano presentati i fratelli Coen, ma la voce fuori campo,
sì,
è di Stefano Accorsi.
Che salutiamo.
Salutiamo perché è un regaz di Bologna, un nostro amico. Quante serate. Io comunque ho passato realmente delle serate con Stefanone, che saluto.
Stefano, come sei italiano, già è il tuo miglior amico.
È venuto anche in campagna dai miei zii e ha portato un noto gelato di cui faceva anche la pubblicità. Casualmente. No, ma non se ne era neanche accorto. E con lui
mi ricorderò in casa.
Quindi, esatto, mi ricorderò benissimo che con lui io ho visto I Soliti Sospetti. Quindi parliamo di qualche annetto fa. Comunque,
vabbè, dai.
La voce fuori campo del trailer. Ma
eravate a casa tua, tipo mano nella mano?
No, c'era anche mio cugino, perché il legame era mio cugino. Quindi non potevo. Perché Stefano, non hai bisogno di soldi per fare lo speaker?
Non lo sappiamo,
per
il
trailer,
diccelo,
dei fratelli. O vuoi lavorare con i fratelli? Cioè, noi te lo auguriamo di lavorare in futuro con i fratelli. Comunque, stiamo parlando a proposito di Davis. Come avete sentito, allora, colonna sonora, come al solito, stratosferica.
Di nuovo T-Bone Burnett.
Esatto. Come Fratello Dove Sei, come mi pare Lady
T-Bone
Killer,
Burnett, perché sennò T-Bone Burnett. T-Bone Burnett sembra T-Bombard.
T-Bombard, ma anche un po' Bares. E anche il grande Le Boschi. Colonna sonora dove tutti gli attori del film cantano, e tendenzialmente cantano dal vivo.
Sì, infatti una delle scoperte è stata proprio la conoscenza del protagonista, che quando ha fatto il provino ed è stato sentito, perché il provino ovviamente consisteva anche nel cantare, e quando è stato ascoltato da T-Bone Burnett, ha detto accidenti, ha detto ai fratelli Coen, ha detto accidenti fratelli Coen, questo qui spacca.
L'ha detto proprio accidenti.
Accidenti, proprio accidenti, bros, this rocks, this one rocks.
Yeah.
E allora
good Isaac, good
il progetto ha avuto un balzo in avanti.
Eh beh, certo, e anche perché non solo non si limita Oscar Isaac a cantare, ma anche un discreto chitarrista.
Sì.
Cioè, proprio fa degli sleghetti, che è un termine tecnico per noi dei telavori, niente male. E quindi grandissima presenza di Oscar Isaac.
Grandissima presenza del gatto, dicevamo.
Esatto, allora
il gatto.
Si diceva prima fuori onda che andando un po', avendo del tempo ultimamente, e andando un po' a smanettare nell'internet,
sì,
ho notato che
hai trovato i siti di donne nude.
A parte quelle le ho messe tipo in icona sotto.
Ah,
però,
okay, bravo.
Per darmi una parvenza di serietà, sono andato a vedere queste cose. E non accadeva, penso, da Lost, dalla seconda stagione di Lost, che su internet stanno fiorendo fiori di interventi, articoli e post su il significato del gatto in Inside Llewyn Davis. Perché effettivamente la presenza del gatto è quanto mai enigmatica. Abbiamo detto che il film si inserisce è il degno successore del precedente film dei fratelli Coen e Serious Man, che era un film quanto mai criptico, simbolico, strano, e quindi già di per sé sublime. Ecco, Inside Llewyn Davis, pur raccontando qualcosa di più reale o più comunque famoso, ha degli elementi, se vogliamo, non dico bizzarri, ma comunque che fanno un po' riflettere, e la presenza sicuramente del gatto rosso è uno di questi, quindi non è solamente un abbellimento come vogliono farci credere i fratelli Coen, ma almeno sull'internet quello che viene fuori è per esempio
vicino, però subito dopo ci sono i banner dei siti di UFO.
Esatto, sì, quello sì, però nessuna di queste di questi post diceva che erano i templari o erano gli Azzechi o
vedi appena se lo scarica Giacobbo cosa succede,
ma non erano ancora Voyager, ma per esempio è una degna metafora, e qua si metteva in ballo anche Thomas Stern Eliot, The Naming of Cats, ovvero le poesie dedicate ai gatti che poi hanno sfornato di per sé il musical
proprio,
Cats.
No, The Naming of Cats era proprio la prima poesia del libro proprio.
Sì, no, forse è il libro dei gatti tutto fa, è uscito così in
sì,
italiano.
Sì.
E quindi perché questo gatto compare, non ha nome, e c'è chi vede in esso lo stesso Llewyn Davis o in un momento di passaggio chiave vede il vecchio compare di musicale di Llewyn Davis nel momento in cui Llewyn Davis decide o è costretto a intraprendere una carriera solista, quindi senza più l'accompagnamento di un amico barra collaboratore. Tantissime cose, secondo me anche molto stimolanti, la maggior parte di queste abbastanza
anche se
stimolanti.
Ti dico che in realtà io l'ho visto proprio come un gatto. Un gatto è un gatto, è un gatto, come dice la poesia.
No, in realtà sai, il gatto di per sé ha il suo intero. Ora, non perché io sono gattofilo, però questo sicuramente contribuisce, ma è sicuramente l'elemento felino ha un insieme di credenze. Stiamo parlando comunque di musica folk, quindi anche proprio di un background popolare intorno.
Cosa c'entra con musica folk col felino?
No, di
musica Felix,
no, di credenze, di leggende popolari, quindi il folk fa parte di un contesto comunque di opere popolari, tradizioni popolari tramandate. E questo sicuramente il fatto di scegliere un gatto, e non è mai un cane nella tradizione popolare, non ci sono mai, quasi mai storie di cani, ma solamente storie di gatti. No, storie di gatti. Cioè il gatto di per sé è un elemento magico che il cane non è. Magico, un po' simbolico. Valla a chiedere ai vari Philip Dick, Baudelaire, tutta questa gente qua.
Vallo a chiedere.
Allora, leggiamo Giulio. Giulio dice: e però la contestualizzazione storica, secondo me, non è da far passare in secondo piano. Ma infatti, non è che vogliamo farla passare.
No, film abbiamo sul detto Greenwich che non Village. È una specie di docudrama neanche lontanamente. Poi dice: alla fine, l'idea di piazzarla all'inizio degli anni 60, quando il folk doveva ancora conoscere i successi degli anni a venire. E i crooner ancora imperversavano, dà ancora più forza alla storia di vita inattesa e con poca speranza di Davis.
Ma infatti Davis è lo stesso, una figura di mezzo che porta in sé tutta la tradizione, quindi qualcosa di passato, in un momento in cui comunque c'è una grande forte proiezione verso il futuro, perché insomma il Greenwich Village, quel calderone lì, in quell'anno lì con Kennedy, tutto quello che sta per venire, è una situazione di forte passaggio incarnata dal personaggio di Davis. Quindi è ovvio che non è secondario e non è scelto a caso. Non è che hanno scelto di farlo, non lo so, in un al derby di Milano quando è venuto fuori a battantuono. Sarebbe stato bello.
Non
però.
Sarebbe stato male come cosa.
Non sarebbe stato male. Allora, invece ci scrive e ci vota Gina. Ciao a entrambi. Io vorrei che Francesco ci raccontasse a proposito di Davis in un minuto. Viva i fratelli Coen. Grazie Gina. Segniamo il tuo punto.
Il notaio ha segnato.
Già il suo segno. Gina 1 Francesco.
Tommy.
No, Francesco.
Tommy. Vota Tommy, vota Tommy, vota Tommy, vota Tommy. Oh, allora, se il film vi è piaciuto, scrivetecelo.
Allora,
se...
io lo dico, è tra i tre film dell'anno. E adesso io sono stato diplomatico fino adesso, perché poi mi si dice, mi si fanno i pipponi, un po' come quelli della campagna abbonamenti. Ah no, tu sei subito entusiasta, così. Secondo me è uno dei tre film dell'anno e potrebbe aspirare benissimo a essere il film dell'anno.
E chi non è piaciuto, che venga qua.
E lo impicchiamo.
Oh, it's farewell. Diciamo, faccia venire qua. Basta che venga e poi diciamo farewell.
E beh, farewell, questa è la voce di una persona che forse qualcuno di voi conoscerà in un inedito scelto appositamente e messo lì appositamente per il film. A father be a Mexico or maybe
the coast of California. Seconda visione, cinema, sciocchette, pretese culturali, qui.
Come si chiamava pure sto cantante? Sciocchette. Era Mimmo Locasciulli.
Mimmo Locasciulli, era proprio Mimmo lui, il famoso cardiochirurgo.
Mime Locasciul.
Allora,
bravo,
allora.
Bravo Bob, secondo me è uno che si farà questo qua che ha appena cantato.
Non è male.
Secondo me...
Allora, Tommy, Inside Davis e non dimenticarti del gatto, ci scrive... Okay. Anna.
Grazie Anna. Tra le altre
Lo sai che Anna è un nome palindromo? Tipo che se lo leggi da una parte all'altra,
no,
è sempre uguale.
Non ci sto dentro. Comunque, tra le altre cose, la questione del gatto, il fatto che sia un gatto rosso richiama un po' il cinema degli anni 70, Harry e Tonto di Paul Mazursky. Ma sai cosa mi ha ricordato?
No.
Il finale del del Lungo Addio di Robert Altman, dove a Philip Marlowe viene detto che comunque è un perdente, un loser. E nell'edizione originale, non in quella italiana, perché in quella italiana dice una cosa molto più banale, lui dice: vabbè, comunque io ho perso il gatto. E secondo me anche l'elemento chandleriano, noto gattofilo, per questo, per tornare a quello che
io alla quelle, fine quel avrò,
quei piccoli felini portano con sé, tutto questo insieme di spunti letterari e artistici. Cosa che i cani non hanno.
Tommy, senti, ti devo far fare la pipì dopo, perché dobbiamo controllare, sai qua.
No, ma visto come sono stato tranquillo, pacato, pacatamente. Oggi molto pacato, ma secondo me, dosaggio perfetto stasera.
Sì, sì.
Dosaggio perfetto. Va bene, grazie Anna, segniamo, quindi siamo 1-1. Io ho segnato, abbiamo Gina
e Orietta. È una grande coppia.
Cantava nel Greenwich Village.
È vero.
Al Wa Café, proprio lei.
Stiamo per parlare di un film che si chiama All Is Lost. L'avete visto? Parla di un naufragio. Mi sembra di sentire mio fratello fidanzato e adesso non l'ha più. Lascia andare
che la barca va. È trascinante sto pezzo.
Guarda, mamma, sì, fluviale,
io vorrei di Finché la barca va, non è stato ancora fatto, potremmo farlo noi.
Sì,
tipo una cosa, un pezzo da discoteca tipo Jordi.
Guarda che lo facciamo davvero.
Chi è che lo fece Jordi?
Non lo so, ma credo che sia ancora in una cella buia.
No, ma quello di Blue, come si chiama?
Tu comunque stasera non stai un granché bene, se posso dirtelo.
Perché è un pezzo veramente trascinante Finché la barca va. Io quando me lo sono ascoltato
io volevo
oggi...
parlare al cuore di una persona vicina a Tommy, non lo fare bere troppo a cena. Io non so se oggi volete festeggiare.
No, io non tocco alcol.
Sì, certo,
è tutto naturale.
La cannuccia,
sì,
proprio.
Sì, proprio naturale.
Il film di cui parliamo si chiama All Is Lost, tutto è perduto, e ha come protagonista unico Robert Redford, che peraltro rappa in questo pezzo qua. Lo sentite?
Bob Guado Rosso.
Ma prima di parlare di All Is Lost, leggiamo la mail di Giovanni, che dice: io il film non l'ho visto, ma il monologo di Tommaso sui gatti mi ha fatto venire voglia di scendere in strada e portare gli avanzi ai gatti randaggi.
Esistono ancora i gatti randaggi?
Certo che esistono.
No, a Bologna io non l'ho mai visto.
Vabbè.
Cioè a Roma, al Colosseo.
Sì, certo, no. c'è Romeo, c'è il gatto.
Comunque,
del Colosseo,
io,
per dirne uno.
Io mi ridurrò così, io morirò gattaro.
Bene. Comunque voto Tommaso per quell'altro film, che di questo proprio non ne siete usciti bene.
Non ne siamo usciti bene e siamo stati troppo convincenti. È uno dei tre film dell'anno, cioè
E non ho cambiato solo perché stavo stirando. Bravo Omino di casa che sei, bravo.
Giovanni, eri un po' distratto, per quello che non ti siamo un po' arrivati,
Ma Giovanni, la mia curiosità, perché è un problema che ho sempre anch'io, ma le maniche della camicia le stiriamo dal polsino in su o dalla spalla in giù?
Dalla spalla in giù, e poi il polsino lo fai di traverso. Capito? Lo fai longitudinale lungo la manica.
Io sono spaventato dal mio partner di oggi, ve lo dico a casa.
È una tecnica.
Dovesse succedere qualcosa di brutto.
Viene da Dio la camicia. Io ci metto 6 ore a fare una camicia, però...
Però poi buona. Comunque, parliamo di All Is Lost, e la storia è molto semplice. Un film con 32 pagine di sceneggiatura, considerate che un film in media ha una pagina di sceneggiatura per minuto di girato, e è un film che però non dura 32 minuti, bensì 105. Alla regia J.C. Chandler, Calcolo, di cui stavamo ricostruendo la filmografia. Tommy
un
ha...
film, Margin Call, due anni fa.
Margin Call, due anni fa, un film che abbiamo cercato di rimembrare in due, ce l'abbiamo fatta così e così.
Beh, era un bel film sulla, insomma, sul crollo, post-crollo.
E quello me lo ricordo anch'io.
Quindi sulla...
Però tipo degli snodi non me li ricordo.
Non lo so, non me li ricordo neanche io, ma c'era piaciuto. C'era piaciuto e c'era un gran bel cast di attori.
Siamo su una barca in mezzo all'Oceano Indiano, uno yacht, un di 14 metri, a un certo punto prende un container abbandonato in mezzo all'oceano, si crea una falla nello scafo e inizia un'odissea tremenda per chi ci sta a bordo. E chi ci sta a bordo? Soltanto il nostro uomo, così viene chiamato nei titoli, Our Man Robert Redford, un viaggiatore solitario di cui noi non sappiamo assolutamente niente.
Ne sapremo assolutamente niente e... che sta da solo tentando di salvare la pellaccia senza dialogo.
Ci sono pochissime battute in questo film. C'è una lettera, o quello che sembra una lettera, insomma,
all'inizio, titoli di testa,
un'imprecazione e poi basta.
Sì.
In mezzo tempeste, squali, caldo, mancanza di acqua, frustrazione, strumenti danneggiati e tutto quello che vi potreste immaginare che succede in un naufragio. Ma, a differenza di come i naufragi vengono rappresentati di solito, qui c'è veramente una sorta di patto d'acciaio in cui veramente non si spiega nulla. Cioè, noi siamo sulla barca e sulla scialuppa e in mezzo al mare con il nostro protagonista che non racconta, non spiega mai niente. Una delle cose affascinanti del film è che permette di, volendo, di imparare alcune cose. In realtà non è un film didascalico assolutamente, ma quando vediamo il nostro protagonista prendere delle corde, fare determinate cose con degli oggetti, non capiamo subito quello che vuole fare. Perché? Perché il film ovviamente non sfrutta mezzi come la voce fuori campo o altre cose.
O lui che...
parla
da solo, tipo, ecco, adesso faccio un,
e adesso
una
cosa
gassa.
Faccio?
Adesso cosa faccio? Faccio una gassa perché se io metto la gassa, poi metto qua per coprire la falla. No.
No. Oppure non è che dice, prendete della colla vinilica.
Fatto?
No, 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 lui le cose le fa e basta. E poi noi scopriamo alla fine a che cosa serve.
Nuvole all'orizzonte, tempesta, fatto.
Certo, c'è una cosa a dire, che insieme al protagonista Davis, questa è un po' una puntata dedicata alla sfiga.
Sì, alla sfiga.
Nel senso che vabbè, è ovvio che nell'Oceano Indiano non è, se sei su un relitto non è che dici che bella situazione.
No,
però...
perché poi ci viene detto l'unica didascalia del film, oltre all'unico dialogo all'inizio, ci viene detto che lui è 1600 chilometri di distanza dalla terraferma. E lì sono un po' problemi.
E sono grossi i problemi. Sono grossi i problemi.
Allora, è un film talmente radicale come messo in scena e come tour de force anche per Robert Redford, quanto mai convincente. Forse... veramente non era così convincente da Butch Cassidy e Sundance Kid. Ecco, un film di regia che fa impallidire il tanto strombazzato Vita di Pim, che
ah,
lì
bravo,
comunque sì,
bravo.
Si svolgeva per buona parte su una zattera con un uomo e una tigre, ma quanti pipponi che ci venivano sorbiti dal personaggio indiano di Vita di P, che poteva stare benissimo zitto, ci saremmo goduti il film lui da solo su una zattera con una tigre. Invece no,
invece
lì
no.
C'erano tantissimi pipponi filosofici e con l'aiuto comunque anche del digitale.
E qua... su questo sono d'accordo con te. Adesso però ti dirò una cosa che ti farà arrabbiare con me.
Dimmi pure.
La cosa che farà...
aspetta. Sono pronto.
Sei pronto?
Vai.
Sei nato pronto?
Sono nato pronto.
Ecco appunto.
Vai.
La cosa che mi fa arrabbiare, che ti farà arrabbiare tantissimo, è che io metto questo film anche molto vicino a Gravity e dico, maledetto Gravity, tu e i tuoi flashback e le tue motivazioni.
No,
e
no.
Adesso voglio vedere che cosa dici.
No, no, è
un'altra questo
roba.
È un naufragio. No, questo è il
allora,
senso di
lì,
essere persi.
No, ma lì
questo,
ho capito. Ma
Tommaso!
Lì, ma allora, stiamo parlando di Gravity che comunque porta avanti di qualche anno il concetto stesso di regia. Qua siamo un film
sì,
di regia.
Sì, ma questa è una frase fatta adesso, a prescindere da questo.
Ma
cioè...
è vero, beh,
ma
Gravity
no.
È un film che è proprio attraversa... ma chiudo poi la parentesi su Gravity, chiudiamo la parentesi su Gravity, che porta il concetto proprio di messi in scena, in un altro. Beh, questo poi ne riparleremo.
Però loro nello spazio, senza riferimenti, eccetera, eccetera, hanno bisogno comunque, per agganciare lo spettatore, di fare sì che si medesimi.
Ma perché
quindi
lo spazio è un contesto che comunque non è realistico, non è naturale. Noi non,
secondo
non
te c'è bisogno di avere la foto o il fantasma di George Clooney? Perché tutto verrà.
Ma lì quelle cose un po' alla mano. No, sto parlando proprio di messi in scena.
Una punizione per questo.
Ma guarda, quelle
faccio la voce così. Ci sarà una punizione per questo.
Sono un po' barzotto.
No, smettila.
No,
ok, torniamo
ovviamente
al nostro film.
Si mette in scena un qualcosa di più vicino, di più tangibile, di più fisico anche, molto più fisico. Cioè siamo lontani dall'elemento etereo e volatile. E Chandor compie un qualcosa di impressionante nel mantenere altissima la tensione, mettendo in campo di fatto, se dobbiamo proprio ridurre il film, a un Umarell che invece di essere a casa a vedere i lavori in corso è un ciappinaro che deve tirare fuori tutte le sue doti di ciappinaro.
Vabbè, no,
per poter
sopravvivere. Un esperto marinaio, dai, si
no,
capisce.
Però è un film talmente sottile anche, film fatto di sguardi, di gesti, e quanto è raro vedere un film del genere in un momento storico in cui ci sono tantissimi spiegoni in tutti i film. È un film che riesce a raccontargli tutto nello sguardo, nel momento in cui la barca affonda, dello sguardo di Robert Redford, che vede probabilmente affondare gli sforzi, i sacrifici di una vita. Noi non lo sappiamo, ma probabilmente questo l'affondamento della nave è quanto mai doloroso anche per lo spettatore, e questo è stato restituito allo spettatore attraverso l'interpretazione e la messa in scena, quindi qualcosa di ammirevole.
Sì, proprio cinema, quanto è bello il cinema. Oh, allora dice voto Francesco per All Is Lost, che mi pare preparato.
Allora siamo pari.
No, aspetta un attimo, abbiamo io ho un voto per tutti e due. E tu hai un voto per tutti e due?
Sì.
E quindi?
E quindi faremo 30 secondi uno, 30 secondi l'altro. Che dobbiamo fare?
Sai cosa dovremmo fare noi?
Dimmi.
Dovremmo fare... no, giusto, come si fa?
No, facciamo 30 e 30.
Accidenti.
Vabbè, comunque.
Diteci come fare, amici, perché siamo un po' nell'impasse.
Allora, bellissima colonna sonora di Alex Ebert, che abbiamo già fatto ascoltare per i Golden Globe, visto che ha preso il Golden Globe per la migliore colonna sonora. Il leader di Edward Sharpe and the Magnetic Zeros, quindi un commento musicale che è l'unica cosa, l'unico vezzo, se vogliamo, drammatico, ma neanche troppo, perché non è mai roboante. E noi ci andiamo ad ascoltare la canzone finale, ovvero Amen o Amen.
Amen,
che è Our Man. Amen, capito?
Certo.
E uomo, capito?
E uomo come Ema?
Ema, dov'è Ema?
Ema, dov'è Ema?
Ema.
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 Became the power man, raised on the ocean. His hands are wrinkled brown, melt with the sun, melt with the sun.
Arrivano messaggi, arrivano mail, arriva tutte cose qui a Seconda Visione, tipo Joe Sala, scusate, ho detto anche il cognome, che ci dice: ma chi è che comincia a stirare le maniche dal polsino verso la spalla? È come fare la cacca cominciando a farsi bidet. È un po' pestato una cacca, perché è la mamma di uno dei nostri padri fondatori. E quindi...
Hai capito, però è comunque una roba bizzarra.
Anche secondo me, gliel'ho sempre detto. Però io per rispetto, sai...
Anche perché ti si accartoccia, invece è proprio... Questa cosa proprio lineare, naturale, che ti viene dalla spalla.
Ma anch'io, polsino. Infatti, così. Peraltro, ricordiamo che le madri, sono ritratte, madri dei padri fondatori di Seconda Visione. Quindi, praticamente, le nonne fondatrici di Seconda Visione sono ritratte con delle statue in bronzo che trovate all'entrata della radio, di fronte alla quale dovete genuflettervi.
Sì, ci sono delle cose simili, penso solo a Mosca.
cose del genere. Ritratti gloriosi,
esatto.
Belli.
E comunque, Giovanni ci dice: comunque, ora siete tornati ai soliti ottimi livelli. Ma anche prima, comunque, mi avete fatto venire voglia di vedere All Is Lost.
Abbiamo fatto venire altre voglie invece ad Andrea Ercaccola, che dice: l'idea di Tommy Barzotto sentendo la voce bassa di Francesco non mi farà chiudere occhi per diversi giorni. Ma abbiamo questa bella notizia da darti, anche con l'urologo ne abbiamo parlato: qualcosa si muove. Questo è il messaggio in codice.
Eppur si muove,
ok?
Ma quindi noi abbiamo ricevuto due voti a testa per tutti e due i film, quindi ce li dovremo dividere, a meno che non arrivi un voto adesso che potrebbe
attenzione
risollevarci dall'impasse.
Ah, vedi che dice, ci scrive Gina, comunque il gatto che poi ritorna si chiama Ulisse mica a caso.
Certo, e questo è il nome di uno dei gatti, non è secondario. E tra l'altro mi ricitano Fratello dove sei, che era vagamente ispirato, come viene detto, all'Odissea.
Appena.
Allora, mentre Alex Ebert continua a mugolare, se volete... No, a me piacciono Edward Sharpe e The Magnetic.
Voto Tommy, dice qualcuno.
No, chi è? No, ti devi firmare.
Andrea Caccola, è sempre lui.
Ah, va bene.
Grande.
Grazie, Andrea.
Quindi hai vinto.
No, so dove...
Non solo hai vinto, ma devi fare due film in 60 secondi.
Questa Andrea me la segno, comunque. Io so dove, io vado dove perché abiti veramente... e dove lavori. Va bene. Dunque, cosa devo fare?
Allora, mi parti come da scaletta con 30 secondi, di cui 15 Faccia e 15... Boia. Del film dei Coen, e poi 30 secondi, 15 e 15 del film All Is Lost. Amen a te, caro Tommy.
Nome del padre e figlio, spirito santo. Amen.
È una delle prove che ci piace di più. Questo è uno sport che si chiama Extreme. Dammi solo un minuto. E in soli 60 secondi il nostro Tommaso Simili riuscirà a riassumere due film, non uno, non soltanto la trama, ma anche dare degli accenni critici. È inutile che glielo chiedo perché Tommaso è nato pronto, e quindi non posso fare altro che dire: Tommy, sei pronto?
Sono nato pronto! New York, 1961, Greenwich Village, Llewyn Davis è un cantante folk che cerca di trovare la propria strada, incontrerà un gatto che poi alla fine perderà e forse ritroverà. I fratelli Coen raccontano uno spaccato di vita di un personaggio in un momento storico particolare, riuscendo ad essere credibili, convincenti, mettendo un altro tassello nella loro incredibile filmografia, e con una colonna sonora straordinaria e un interno quanto mai convincente come Oscar Isaac. Robert Redford, Our Man, in mezzo al mare fa naufragio per colpa di un container. J.C. Chandor ci racconta la storia con un unico personaggio, senza dialoghi, un uomo abbandonato, facendoci capire la difficoltà dell'uomo contro la natura, ma soprattutto, se ci troviamo in quella situazione, forse il cinema ci aiuta a risolvere e forse anche a salvarci dal naufragio.
Se sei forte, sei forte.
Perché, non l'ho detto prima, ma per chiudere All Is Lost, diamo un segnale forte: non abbandonate i container, e soprattutto andatela a vedere, perché se vi trovate anche voi nella stessa situazione sapete come uscirne vivi.
Prendete appunti, amici. Seconda Visione vi dà anche dei consigli per salvarvi dai naufragi, e vi dice però che non sarà in onda martedì prossimo.
Esatto, perché... si dà il caso che forse dobbiamo andare a vedere Bill Callahan.
Lo diciamo, ma stai scherzando.
Lo diciamo ma che proprio non ci andiamo. Che arriva Bill Callahan a Bologna, al Teatro Antoriano, che è anche vicino a casa mia, tra le altre cose. Cioè, ci vado anche a piedi e vogliamo
mi
mancare.
Inviti a cena prima.
Ho due gatti. Sai com'è?
Mi
tu
piace
sei
mettere in difficoltà.
Tu sei allergico. Io no, io ti invito, ma portati gli antistamini.
Ma no, chiaro, quello sì, quello senza dubbio.
Allora, quando
è fatta?
Ma è fatta. Allora, quindi Seconda Visione è martedì prossimo, ovvero il 18 febbraio, non andrà in onda. Ci troviamo. Ci ritroveremo la settimana successiva, forse con Monuments Man o qualcos'altro. Forse 12 anni schiavo, non abbiamo visto le uscite.
No, vedremo così.
Il cinema ha ancora forse qualche settimana di vita, poi morirà.
Come sempre, come succede alle stagioni. E stagionalmente noi vi salutiamo con le nostre
maniglie,
foglie,
con le nostre manine anche. Vorremmo cantarvi una canzone folk, ma forse non è il caso.
Da Francesco
e da Tommaso,
buonanotte.
Ciao.